Sì, quello come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL, CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no, e mi sono anche un po' arrabbiato, poi mi hanno anche spinto fuori dalla sala. Cosa avrei detto? Avrei detto che, a parte che un fatto questo la dice un po', quello che è avvenuto la dice un po' alla lunga, come io, come anche gli ho detto, sulla concezione democratica che è la base di tutta questa operazione. Ma io voglio fare un esempio per capire, sarebbe come se si dicesse che la prossima, siccome il governo Letta adesso dice che prepara una nuova legge elettorale, la prossima legge elettorale prevedesse che possono partecipare alle elezioni solo coloro che sono d'accordo, che votano con il programma del governo Letta e che hanno votato la fiducia, tutti gli altri non possono farlo. Questa è la sostanza di questo accordo. Questo accordo prevede una parola, diciamo così, sindacalese, che si chiama esigibilità degli accordi, che è quella che peraltro ha usato Marchionne a Torino, a Pomigliano e dappertutto, e prevede cioè nella sostanza che i firmatari confederali di questo accordo entrano in un nuovo sistema, in questo nuovo sistema, per partecipare ai diritti sindacali, cioè poter partecipare alle elezioni, poter partecipare ai tavoli di trattative, poter dire la tua in maniera civile e democratica, tu devi prima sottoscrivere l'accordo che verrà sottoscritto tra CGL, CISL, UIL e Confindustria. Cioè, uno che prima di poter, io che non sono d'accordo con questo accordo, devo comunque prima sottoscriverlo. Quindi non posso partecipare alle elezioni per dire questo accordo non va bene, perché io per partecipare alle elezioni delle rappresentanze devo prima accettare questo accordo. E che cosa conterrà questo accordo? Beh, i testi, un'altra cosa grave, ancora non ci sono. Quindi noi stiamo tutto discutendo su parole dette e non su testi scritti. E come sappiamo negli accordi lo scritto è decisivo. Comunque, quello che noi sappiamo da quello che ci hanno raccontato è che il succo di questo accordo è appunto che si stabilisce un sistema di rappresentanza democratica per cui i sindacati decidono una piattaforma, questa piattaforma viene dai sindacati sottoposta al voto dei lavoratori, come peraltro si fa quando i sindacati sono tutti d'accordo sulla piattaforma, cioè questa non è una novità, e poi, questa invece è la novità, se i sindacati di maggioranza, cioè la maggioranza dei sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori, firmano un contratto, la minoranza deve accettarlo, non può scioperare. Per capirci, questo vale sia a livello nazionale sia a livello aziendale. Per capirci, se la RSU delle fonderie prealpine decide a maggioranza che l'orario di lavoro è 48 ore, la minoranza di questa RSU deve accettarlo, può chiedere naturalmente, ma ci vuole un accordo, il referendum dei lavoratori, ma ricordo che il referendum c'è stato anche a Pomigliano e a Mirafiori, e alla fine di questo percorso la minoranza deve accettarlo. Se la minoranza non ha, la minoranza deve dirlo prima, ripeto, prima che accetterà l'aumento dell'orario di lavoro a 48 ore se passa, perché se non lo dice prima sottoscrivendo l'accordo non può neanche essere minoranza, nel senso che le è preclusa la partecipazione alle elezioni. Capite l'esempio che ho fatto? Che meccanismo liberticida c'è? Questo produce un doppio meccanismo di esclusione. Intanto esclude tutto il sindacalismo di base, tutti i sindacati che non sono d'accordo con CGL e CISL, che prima devono dire sono d'accordo con CGL e CISL, cioè prima devono suicidarsi, poi devono partecipare alle elezioni. Secondo, anche dentro CGL e CISL esclude il dissenso, e forse anche per questo io sono stato allontanato dalla sala, perché è evidente che su questo i padroni non scherzano. Se io firmo come CGL l'impegno a far sì che accetto gli accordi sulla flessibilità anche se non mi piacciono, questo vuol dire che io dovrò farli rispettare anche dai miei singoli iscritti. Non ci potrà essere più l'RSU, come si dice, liber segretaria di un'azienda, ma FIOM o CGL, di un'altra, che decide, che anche se la CGL ha deciso che si devono fare le 48 ore, io nella mia fabbrica lo impedisco, perché la CGL a quel punto deve intervenire e rimuoverla perché si è impegnata all'esigibilità. Quindi in questo porcellum, così come i parlamentari, sappiamo, con questa legge elettorale sono nominati dall'alto, i cittadini non possono scegliere chi davvero eleggere, così noi avremo una democrazia, come si dice, autoritaria, vincolata, finta, nella quale sostanzialmente tutti quelli che partecipano a questo gioco della rappresentanza hanno già deciso che comandano solo alcuni. Paradossalmente è il tavolo che decide chi rappresenta i lavoratori, cioè un ribaltamento, cioè c'è il tavolo delle trattative. Democrazia vorrebbe i lavoratori scelgono chi li rappresenta al tavolo. No, in questo caso è il tavolo, cioè quello degli accordi e delle regole predefiniti, definiti precedentemente da CGL e CISL, che decide chi rappresenta i lavoratori. Un meccanismo autoritario che cancella, in un momento tra l'altro di crisi, di ricatto, in cui, come si sa, i lavoratori con la minaccia del posto di lavoro, con la disoccupazione, spesso subiscono pressioni, oppressioni, sfruttamento terribile. Un momento come questo, ecco, trasforma questa condizione in una condizione permanente istituzionale, ed è gravissimo, cioè cancella ogni possibilità per i lavoratori di ribellarsi alle condizioni ingiuste. Se un lavoratore, se in una fabbrica in crisi, proprio come è avvenuto appunto in Fiat, i lavoratori sono magari anche costretti a subire condizioni di lavoro che inaccettabili, nel momento in cui ci sarà la ripresa non è che potranno poi scioperare contro queste condizioni, perché ci sarà un sistema che glielo impedirà.
Molto chiaro, Giorgio. Senti, un piccolo commento anche, è molto chiaro quello che ci ha illustrato e l'ha posto in gioco. È abbastanza sorprendente che siano le organizzazioni sindacali a proporlo questo potrebbe essere una sconfitta contro una richiesta padronale, non addirittura una proposta sindacale, veramente assurdo. Però c'è qualche cosa di molto particolare. A quanto pare anche la FIOM sembrerebbe cercare questo tipo di accordo per rientrare ai tavoli con la Fiat. Qual è la tua valutazione rispetto a questa partecipazione della FIOM a questo porcellum sindacale?
Ma io sono esterrefatto, dico la verità. Continuo a sperare che all'ultimo momento il gruppo dirigente della FIOM faccia il passo indietro. Cioè, voglio dire, io ricordo, ero ancora in FIOM nel 2000 e quando ci fu la vicenda di Pomigliano, nel settembre del 2011, sì. Dopo che ci fu il referendum, dove non bisogna dimenticarlo, la FIOM disse no, ma i lavoratori in maggioranza, è bene ricordarlo, anche a Mirafiori, 55-60% votarono sì, perché pesò il terribile ricatto del padrone, o mangi sta minestra o salti dalla finestra. Ecco, ricordo che allora ci fu una discussione pubblica tra la FIOM e Susanna Camusso. Susanna Camusso disse: noi non condividiamo questo accordo, continuiamo a non condividerlo, però firmiamolo per avere i diritti sindacali, facciamo quella che si chiamava la firma tecnica. Allora giustamente il gruppo dirigente della FIOM disse: no, non ci sono firme tecniche, noi se un accordo non lo accettiamo e lo consideriamo lesivo dei diritti dei lavoratori, non lo firmiamo comunque. Ecco, per questo la FIOM ha pagato il prezzo grandissimo, che tutti conosciamo, di non essere più rappresentata in Fiat. Questo accordo, diciamo così, cancella questa situazione, ma non nel senso che cancella l'attacco ai diritti dei lavoratori. Dà alla FIOM la possibilità di essere dentro, come ha detto Bonanni in una sua recentissima intervista, semplicemente perché la CGL fa la firma tecnica per la FIOM e la FIOM è tenuta a rispettarla. Quindi io credo che sia un gravissimo errore quello del gruppo dirigente della FIOM oggi di accettare questa cosa, una specie di, io capisco la durezza dello scontro, capisco che il Fiat è dura, capisco che è duro stare fuori dai diritti sindacali, però io continuo a pensare che la battaglia che è stata cominciata 2 anni fa non può essere chiusa per un piatto di lenticchie come questo caso, e questo sarebbe un grave errore.
Senti, oggi intorno alle 4 del pomeriggio c'è stata una presa di posizione di Rinaldini che, pur non convenendo sulle tue posizioni, dice che è stato particolarmente sbagliato non averti dato la possibilità di intervenire, negando in questo modo l'esercizio di un diritto democratico, per cui non so se sapevi, ma Rinaldini ha rilasciato...
L'ho vista, mi fa piacere,
questo tipo di...
mi fa piacere, però io credo che... mi fa piacere ovviamente questo, però ripeto, questo è quello che è avvenuto, è che è un fatto gravissimo, perché c'è scritto nello statuto della CGIL, infatti io penso che anche agirò all'interno delle strutture della CGIL su questo, che io ho il diritto formale, c'è scritto, di intervenire, cioè nessuno mi può togliere la parola, però è stato fatto, e questo dovrebbe far riflettere su che cosa sta diventando la gestione reale del sindacato, sui meccanismi di autoritarismo che ci sono oggi nella vita sindacale, e io credo che ci sia una grossa contraddizione in Rinaldini tra la solidarietà, che apprezzo ovviamente, che fa nei miei confronti, e il fatto che poi sia disposto ad approvare quell'accordo Porcellum che è l'origine di tutta la vicenda. Ecco, per essere
qua
chiaro.
Giorgio, si aprirebbe un capitolo che non affronteremo per ovvie ragioni di tempo, ma sui cui so che ti sei espresso più volte, sulla incapacità del sindacato di essere rappresentativo di questo straordinario momento di crisi in cui ci sarebbe veramente bisogno di un'organizzazione sindacale che avesse una progettualità politica e non semplicemente una retroguardia. Probabilmente, come spesso ti capita di scrivere, ci sono dei problemi proprio fondanti queste rappresentanze sindacali. Ma senti, qual punto sembrerebbe gravissimo se non ci fossero anche delle energie di proposizione. Che cosa succede l'11 maggio, Giorgio?
Noi ci proviamo, siamo militanti sindacali e politici, non vogliamo nasconderci dietro, siamo il nuovo, non lo siamo, è bene essere onesti su questo, ci sono tante persone che fanno il nuovo e poi in realtà sono le cose più vecchie, penso il presidente del consiglio Enrico Letta, che è una specie di clone di Andreotti, eppure si presenta come il nuovo, ecco. Voglio dire, noi tentiamo di fare una cosa, cioè noi diciamo questo, in questa crisi che tu citavi, in questo attacco drammatico ai lavoratori, c'è un'evidente insufficienza di risposta in Italia, anche rispetto a quello che sta avvenendo un po' in Europa, perché ci stanno massacrando, questa è la verità, e questo massacro avviene spesso con la subalternità e anche con la complicità sia delle grandi organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, penso alla vicenda delle pensioni su tutte, ma sia anche, e questo ancora di più, con quelli che è tradizionalmente il centro-sinistra, che nella sostanza si ha provato tutto in questi anni. E quindi noi diciamo, bisogna provare a costruire un movimento che sia esplicito, un politico, che entri nella politica, che discuta e che diciamo rompa un po' i giochi già prefissati e dica esplicitamente una cosa, che in Italia noi stiamo subendo un'aggressione dal peggior capitalismo e bisogna ricominciare a pensare in termini di alternativa a questo modello capitalista, insomma tutta l'America Latina si sta emancipando sotto lo slogan socialismo del XXI secolo, può voler dire cose molto diverse naturalmente, ci sono cose anche che non ci convincono, però resta il fatto che tu hai scelto una strada che mette in discussione il dominio del capitalismo liberista, prova a metterlo in discussione, qui da noi solo parlarne l'Europa non vuole, il mercato non vuole, lo spread come reagirà, noi siamo sotto una dittatura ideologica degli interessi del grande capitale che impedisce qualsiasi reale dialettica, questo ti costringe anche quelli che lottano a cercare di trovare delle soluzioni spesso alla meno peggio che poi portano al peggio, e qui Quindi noi vorremmo dire, proviamo a dirci, visto che ci dicono che questo sistema impone tutte le porcherie che stanno facendo, vabbè, prendiamoli per bene, ricominciamo a muoverci, a discutere, ad agire seriamente per mettere in discussione il sistema, perché questo così com'è non è più accettabile. È un sistema di ingiustizie sociali enormi, come si può accettare? Si parla di Costituzione, ma quando in un paese ci sono 5-6 milioni di disoccupati e milioni di precari, il patto costituzionale è già stato rotto, perché non esiste una Costituzione che democratica senza la possibilità di scegliere un posto di lavoro dignitoso. Quindi quando ci sono queste condizioni di sfruttamento bisogna mettere in discussione la sostanza del meccanismo, non dire come oggi la politica prevalente, beh, vediamo se è meglio dare 1 miliardo ai cassi integrati oppure ridurre di un po' l'IMU sulla prima casa oppure aumentare le tasse sulla busta paga oppure aumentare il costo dei trasporti oppure chiudere i servizi pubblici. Cioè basta con questa cosa della coperta troppo stretta che alimenta solo drammatiche guerre dei poveri. Bisogna mettere in discussione tutto questo. Siccome tutti i posti a tavola nella politica in questo momento italiana sono tutti occupati, tranne uno, quello dell'anticapitalismo, che per adesso non è proprio occupato, abbiamo detto proviamo a occupare questo posto e proviamo a lanciare in Italia quello che c'è in tutta Europa, cioè un movimento che sia esplicitamente, volontariamente, soggettivamente anticapitalista.
Ma
molto... ci troviamo a Bologna l'11 maggio, ci troviamo in un cinema che è in un quartiere significativo, la cosa è avvenuta per puro caso, però diciamo così, alla fine è venuto un caso che ha un suo significato, ci troviamo alla Bolognina, dove è nato quell'attuale Partito Democratico, ecco, e ci troviamo lì per dire che noi vogliamo costruire un movimento sociale e politico che è alternativo sia alla concertazione di CGIL e CISL, per essere chiari, sia al centro-sinistra che conosciamo bene e che è solo una versione delle politiche moderate e delle politiche liberiste che governano tutta l'Europa. Siamo sindacalisti di varia estrazione, sia dei sindacati di base, sia dei più cattivi possibili, alcuni, non tutti, della CGIL, militanti sindacali, qualche compagno dei movimenti. Ovviamente che viene a titolo personale, perché giustamente i movimenti tengono la loro autonomia, compreso anche i movimenti no-TAM, ma ci sono compagni che fanno le lotte dei no-TAM, ma non è che c'è, non, né vogliamo l'adesione del movimento no-TAM, sarebbe una stupida forzatura, vogliamo però provare a costruire appunto questa battaglia politica.